Radio Gamma 5 che trasmette su 94 FM da Cadoneghe via Belzoni 9, telefono 049 700 700, va in onda come ogni giovedì la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo, programma di Claudio Simeoni con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo di Studi Politeisti. Le idee espresse sono state ampiamente illustrate nei seguenti libri che vengono stampati in proprio e forniti a richiesta. Il libro dell'Anticristo, Gesù di Nazareth e l'infamia umana, la teoria della filosofia aperta, il sentiero d'oro, ciò che porta a diventare eterni nella religione romana e le tracce scritte appositamente per questa trasmissione. Radio Gamma 5 non è responsabile delle affermazioni fatte in questa trasmissione, in quanto queste sono un prodotto dell'analisi filosofica del curatore con la collaborazione dell'Istituto Mediterraneo Studi Politeisti. Siamo qui dunque ai microfoni di Radio Pagana, che riprende la sigla che avete appena sentito. La sigla che avete appena sentito era la sigla con la quale trasmettavamo da Radio Gamma 5 fino a poco tempo fa. Ora invece cominciamo le trasmissioni partendo da Radio Pagana, e la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo va in onda soltanto via web. Va in onda soltanto via web perché abbiamo deciso di riprendere in mano quello che è il percorso attraverso il quale le persone sono divenute e si sono trasformate nella vita. Radio Pagana, attraverso la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo, per circa 10 anni è riuscita a parlare di stregoneria, di magia alle persone. Naturalmente nessuno di noi può pensare che le cose vengano recepite in maniera immediata, in maniera breve, in maniera rapida dalle persone, perché quando si parla di religione, ed è la cosa che sfugge maggiormente alle persone, si parla di qualcosa che va oltre le generazioni, che attraversa il tempo, che attraversa lo spazio. La religione non è un qualcosa che nasce immediatamente, che fa politica, che trasforma la vita delle persone nell'immediato. La religione, le persone religiose, hanno una visione della vita che va oltre le cose, che va oltre le generazioni, che va nel futuro e che determina il futuro delle generazioni. Quando noi parliamo di religione oggi, noi parliamo di input religiosi che vengono imposti alle persone attraverso la loro educazione, i loro adattamenti nella situazione in cui nascono e divengono. Per cui noi parliamo di condizioni intime che ci sono sulle persone, e parlare di nuove condizioni religiose, parlare di un nuovo modo di affrontare la vita, parlare di un nuovo modo di guardare la vita, parlare di un nuovo modo di rapportarsi col mondo, non penetra nella struttura emotiva delle persone, non penetra nel loro profondo, per cui anche se razionalmente possiamo essere compresi e possiamo essere capiti, di fatto non è assolutamente possibile che le persone riescano a fagocitare a livello emozionale un diverso modo di affrontare la religione. È più facile che le persone passino da una religione cristiana, dal cristianesimo all'islam, dal cristianesimo al buddismo, dal buddismo al cristianesimo, dall'islam al cristianesimo, che non una religione diversa tale da penetrare la struttura emotiva delle persone. E questa è la cosa più difficile che ci sia. Per cui quando noi parliamo, sappiamo benissimo che la magia e la stregoneria non penetrano nelle persone più di tanto. Possono essere vissute razionalmente dalle persone, possono essere intese come ragioni oggettive per cui le persone riescono a comprendere ciò che noi diciamo. ma non sono in grado di penetrare nella struttura emotiva delle persone. Se c'è una patologia psichiatrica, una patologia di dipendenza, che è un aspetto dell'infantilismo delle persone che viene imposto attraverso l'educazione cristiana, questa patologia di dipendenza si riproduce sempre al di là dei fattori che rendono dipendenti le persone. Cioè, il problema non è tanto se esiste il Dio padrone dei cristiani o il Dio padrone dei musulmani o il concetto di reincarnazione dei buddisti o il concetto karmico degli induisti. È sempre una condizione di dipendenza con cui le persone guardano al mondo. Cioè, sia che ci sia il Dio padrone che ti punisce, sia che ci sia Allah che non ti fa entrare nel suo paradiso, sia che ci sia le reincarnazioni che ti fanno reincarnare un insetto anziché una persona, che ti credi così bello essere una persona, sia che ci sia un discorso karmico tale per il quale se tu non ti comporti in un certo modo rompi la catena del karma, tutto, sono tutte condizioni di dipendenza che vengono imposte alle persone affinché le persone si adeguano a dei modelli religiosi prestabiliti. Per cui riuscire a venire fuori da questo infantilismo, che è un infantilismo patologico che la religione impone sulle persone, e avere delle persone invece capaci di prendersi nelle proprie mani la responsabilità della propria vita, la fondazione del loro futuro, chiaramente è una condizione estremamente dura ed estremamente complessa. Infatti, noi non avremo mai le persone che aderiscono al paganesimo politeista, alla stregoneria così. Ma avremo delle persone che hanno la necessità di usare nella loro vita, di usare nelle strategie della loro esistenza, elementi della stregoneria ed elementi del paganesimo. Cominciamo questa trasmissione proprio attraverso una piccola rassegna stampa che ho preparato. E attraverso la rassegna stampa, come abbiamo fatto in tutti questi anni, attraverso le trasmissioni di magia, stregoneria e paganesimo, naturalmente introdurremo tutti quelli che sono i pensieri del paganesimo politeista e della stregoneria. E cominciamo con la prima notizia di cui vogliamo parlare, ed è il premio al Dalai Lama, Pechino minaccia, da Il Gazzettino oppure dalla Repubblica, Dalai Lama da Bush. Ma in privato, è scontro con Pechino, oggi il riconoscimento del congresso al leader religioso. In cosa consiste lo scontro fra Pechino, il Dalai Lama e Bush e gli Stati Uniti? Il problema veramente grosso è che il Dalai Lama è stato un agente della CIA, cioè è stato stipendiato dagli Stati Uniti per fare tutta una serie di operazioni nel Tibet e in Cina che fossero funzionali ai progetti strategici degli Stati Uniti. Sono passati tot anni da allora, cioè sono passate, ci sono state le rivolte dei monaci buddisti, ci sono state tutta una serie di cose, ma in ogni caso, dal punto di vista della la giurisdizione internazionale, il Dalai Lama ha agito a livello terroristico all'interno della Cina. E questo non è ammissibile per nessuna religione. Cioè, la caratteristica di una religione non è quella di fare politica, ma è quella di preparare gli uomini per il domani. Se una religione si impegna in prima persona a fare delle operazioni politiche, si assume la responsabilità di fare la politica. Quando Ratzinger si mette a fare delle operazioni politiche per imporre il suo assolutismo in contrapposizione a quella che lui chiama relativismo sociale, lui si assume delle responsabilità politiche. E la stessa cosa ha fatto il Dalai Lama. Ora, sia che le sue rivolte vincessero, sia che le sue rivolte perdessero, fossero state sconfitte, il Dalai Lama ha fatto attività politica di disarticolazione sociale in Cina e la cosa peggiore, al soldo degli Stati Uniti, ma non degli Stati Uniti come nazione, come Stato, ma degli Stati Uniti come CIA, cioè come attività spionistica, come attività di disarticolazione di un altro paese. Questa è la cosa veramente grave che ha fatto il Dalai Lama. E la Cina, bene o male, al di là che oggi, domani troveranno un accordo, si metteranno d'accordo, in ogni caso il Dalai Lama, questo Dalai Lama, era responsabile di quelle azioni, era responsabile di essere stato al soldo degli Stati Uniti. Per cui comunque ciò che avverrà in futuro, ciò che sarà nel prossimo futuro, gli accordi che avverranno, questo Dalai Lama è sempre responsabile di aver disarticolato la Cina dal suo punto di vista religioso, perché non è che prima ha fatto il politico e dopo è diventato una persona religiosa. No, lui ha disarticolato la Cina dalla sua posizione di persona religiosa e al soldo degli Stati Uniti, cioè al soldo di una potenza straniera. Cioè, in realtà ha fatto un vero e proprio atto di guerra. Per cui giustamente la Casa Bianca lo accoglie, lo premia, lo riconosce, no? Però la Cina questo non lo può accettare, perché lui è sempre quello che ha tentato di fare il terrorismo in Cina, di destabilizzare la situazione cinese. Al di là poi dei rapporti di forza che sono internazionali, però questo è ciò che è il Dalai Lama, cioè una persona che vuole il potere, potere temporale, potere fisico, il dominio su un territorio, che vuole chiaramente avere il dominio sul territorio, per cui sottomettere le persone alla propria dottrina, impossessarsi delle persone, dire alle persone qual è il loro futuro. E questo, torno a ripetere, al di là di quello che sono le posizioni cinesi, non è accettabile dal punto di vista di una religione. Una religione incide sulla struttura emotiva delle persone. Una religione si fonda verso il futuro, va a costruire il futuro di una nazione, va a costruire il futuro dell'umanità. Se una religione non è uno strumento di cui l'umanità si serve nel suo progresso, significa che quella religione è una struttura di dominio, una struttura di sottomissione. E questo è il nostro discorso sul Dalai Lama. Per questo ci si può interessare di tutta una serie di condizioni sociali, affrontare la vita degli uomini, dire che cosa è bene dal punto di vista della religione in funzione della vita degli uomini, si può parlare delle proprie cose, ma non si può fare azione di disarticolazione di una struttura sociale, in quanto comunque quella struttura sociale, nel bene o nel male, è divenuta per adattamento soggettivo alle condizioni che gli uomini hanno trovato nella loro storia. Poi noi leggiamo quelle condizioni, leggiamo gli sforzi di quegli uomini, leggiamo cosa è successo e attraverso quali condizioni ciò è avvenuto, ma noi non possiamo disarticolare un sistema sociale per un altro modello di sistema sociale che possiamo avere in testa. Questo lo poteva fare il rivoluzionario. Cioè, quando si è tentato negli anni 70 di fare la rivoluzione in risposta ai tentativi di colpi di Stato che avvenivano in Italia, c'era l'idea di avere una società comunista, cioè c'era un'idea, un modello da imporre, ma quel modello da imporre era una cosa politica, cioè aveva delle finalità di comprensione nell'immediato e nella gestione della cosa pubblica. Non aveva un'idea religiosa, non si proiettava nel tempo e nello spazio, non penetrava nelle emozioni delle persone. Era semplicemente un modo di gestire la società, un modo di gestire l'economia, un modello di verità che veniva imposto davanti a un altro modello di verità. Ma quella è la politica. La politica è quella cosa. La religione invece si cala nel profondo degli uomini, si cala nello strato emotivo delle persone, si cala nel loro profondo. Ed è questo che noi dobbiamo parlare quando parliamo di magia, stregoneria e paganesimo. Noi non parliamo di come vogliamo la gestione della cosa pubblica, anche se abbiamo naturalmente delle idee, anche se noi pensiamo che un sistema sociale attivo, un sistema sociale vivo, un sistema sociale dinamico, un sistema sociale in cui le persone hanno passioni di vivere, sia il nostro ideale, sia l'humus in cui il paganesimo e la stregoneria possono germinare. Chiaramente non è che non sia possibile fare magia e stregoneria in una dittatura, in un campo di sterminio o in condizioni estreme di vita degli uomini, ma non sono quelle le condizioni che ci permettono di costruire il futuro. Quelle sono delle condizioni in cui ci adattiamo per comunque sopravvivere, comunque andare avanti, ma non è quello che noi vogliamo il benessere delle persone, perché soltanto nella felicità, soltanto nella costruzione del benessere, soltanto nella tensione verso il futuro si esprime il paganesimo, si esprimono la stregoneria. Noi non abbiamo necessità, noi non vogliamo controllare le persone. Controllare le persone significa uccidere le tensioni, le emozioni delle persone, la loro determinazione. E noi chiaramente, quando scegliamo qualcosa nella società in cui viviamo, dobbiamo sciogliere i legamenti, dobbiamo liberare le persone dal peso, non chiuderle entro una verità da imporre alle persone. Noi consideriamo criminale imporre un sistema di verità che tocchi le emozioni delle persone, che penetri nelle persone e che distrugga le persone. E proprio a questo proposito, prendiamo un altro fatto di questi giorni che è abbastanza importante. Ancora una volta si dimostra come la Corte di Cassazione sia un baluardo delle nostre istituzioni, sia un baluardo davanti al quale la politica, incapace di determinare, di costruire quelle regole sociali, si arrende. E la Corte di Cassazione, la Corte Costituzionale, tendono sempre invece a spingere il sistema sociale per aderire sempre di più alla Costituzione della Repubblica per ciò che lei è, e dà delle direttive anche alla società civile affinché si modifichi, affinché cambi proprio in funzione della Costituzione. Eutanasia, svolta della Cassazione: il malato ha il diritto di morire. Processo da rifare per Eluana, il padre, sussulto di umanità. Ecco. In questa decisione della Corte di Cassazione, che prendo dal giornale La Repubblica del 17 ottobre 2007, noi vediamo come la Cassazione esprima un concetto fondamentale della nostra Costituzione, proprio in contrapposizione a quelli che sono i concetti fondamentali del cristianesimo. Qual è il concetto fondamentale che che la Corte di Cassazione impone rispetto al cristianesimo? L'uomo, il corpo della persona, la persona, le sue idee, il suo modo di essere, appartiene alla persona, alle sue decisioni, ai suoi adattamenti, alle sue trasformazioni, o invece appartiene a un oggetto esterno, a una società, a una verità, a un Dio padrone? Cioè, l'uomo è padrone di se stesso o è uno schiavo, dipendente da un Dio, dipendente da una verità, dipendente da qualcosa? La legge a cosa serve? A imporre la sottomissione all'uomo o a liberare l'uomo affinché possa liberare il suo potenziale nella società civile? Questo è il quesito fondamentale che noi dobbiamo rispondere, ed è a questo quesito che la Corte di Cassazione ha risposto. Il malato ha il diritto di morire. Cioè, il diritto di morire è un diritto sacro dell'umana esistenza. Perché ciò che è sempre stato ignorato dal cristianesimo, o ciò che il cristianesimo ha sempre voluto occultare nelle persone, è la felicità della morte. La morte del corpo fisico è un atto di felicità. Cioè, questo che il cristianesimo ha sempre occultato nei confronti delle persone, costruendo la paura, il terrore della morte. Perché col terrore della morte si può dominare la vita delle persone. Ma la morte non è un atto di paura. La morte è un atto di trasformazione delle persone. È un atto di felicità. Certo, chiaramente, se tu hai imposto la paura della morte alle persone, hai costretto le persone a vivere nella sottomissione e nel terrore, perché tu le hai terrorizzate con la morte, sei riuscita a portare quel terrore in maniera così profonda nella struttura psichica delle persone, che le persone hanno sempre avuto paura di vivere, proprio perché avevano paura di morire. Chiaramente la morte diventa un terrore, ma noi non è questo che vogliamo mettere in luce, perché la morte non è la paura. Noi possiamo aver paura eventualmente di come moriamo. Possiamo aver paura di un'idea di sofferenza che ci può portare l'atto del morire, ma non della morte. La morte è un piacere. È il più grande piacere che esista negli esseri umani. Chiaramente chiaramente quando ti torturano per giorni, quando ti mettono la tortura della ruota, quando ti infilano ferri roventi, quando muori per soffocazione, quando vieni schiacciato. È chiaro che c'è l'idea vista da fuori del terrore di tutto questo, perché questo è fatto apposta per costruire il terrore, ma non la morte in se stesso, ma non la morte come trasformazione. Morte è il bisogno della vita. La vita c'è solo perché esiste la morte, per cui il più grande piacere della vita è la morte. E c'è un problema. Il problema è che noi, avendo vissuto, abbiamo coltivato molte cose, abbiamo seminato per il futuro, abbiamo degli affetti, abbiamo delle relazioni, cioè abbiamo dei piaceri che nel morire lasciamo. E questo può rattristarci. Ma quando arriviamo a un punto, come è ridotta Luana, che da 15 anni è sulla spina, capite che questo dispiacere non esiste più, o noi possiamo immaginare che non esista più. Perché quando manca il piacere della vita, il piacere delle trasformazioni, il piacere di vivere per sfida, il minimo di piacere che può avere anche una persona, magari che muove solo gli occhi e che vede delle cose, quando ti manca tutto, il piacere più grande, l'unico piacere che rimane è la morte. E quando ti tolgono anche quel piacere e ti costringono alla tortura perenne, è l'infamia del Dio dei cristiani, è l'infamia di un Ratzinger, è l'infamia di un cristianesimo vile e perverso che fa della tortura e dell'odio l'unico fine della propria esistenza. E ancora una volta dobbiamo vedere come la Corte di Cassazione intervenga su questo e intervenga segnando qual è il futuro degli uomini, qual è il futuro della società, un futuro della società che deve andare verso l'individuo che è padrone delle proprie scelte, padrone della propria vita. Certo, un individuo che si adatta alle condizioni in cui vive, un individuo che cerca le sue strategie, un individuo che agisce all'interno di regole che non gli permettono di sforare, ma quelle regole, all'interno di quelle regole, l'individuo deve poter scegliere in ogni istante il percorso della propria vita. Ed è questo che ci indica la Corte di Cassazione con la sentenza su Eluana. Le persone sono padrone di se stesse e questo principio è un principio fondamentale del paganesimo politeista. Essere padroni di se stessi, essere l'arciere Apollo che si presenta all'Olimpo con la freccia in arco, pronto a scoccarla contro gli dèi, qualora gli dèi non lo riconoscano. Essere l'Ercole che affronta la propria esistenza, prendendosi nelle sue mani la responsabilità della propria vita, che affronta il suo leone di Lemea, che affronta la pulizia delle stalle, che affronta l'idra, che affronta tutti quei mostri, tutte quelle contraddizioni che nella vita si pongono davanti agli uomini, si pongono davanti alle donne, si pongono davanti alle nostre scelte e alle scelte della società in cui viviamo. Ebbene, la Corte di Cassazione ancora una volta dice sì. L'uomo è padrone del proprio corpo e non deve dipendere da nessuno. Lasciando un attimo questo discorso, ne apriamo un altro ora. Ne apriamo un altro ed è un discorso abbastanza recente, è un vecchio discorso che ha avuto in questi giorni un picco di discussione sociale. Quando è stato dato il premio Nobel a Al Gore per i suoi discorsi, per i suoi filmati sulla ecologia e sul pianeta. E quando è stato dato il premio a Al Gore, sono successi un po' di dibattiti in giro. Qualcuno dice che i suoi filmati contengono degli errori, qualcuno altro si mette in giro la voce che gli scienziati che ne parlano contro vengono tacciati, vengono fermati. In realtà non è così. Al di là di quello che dice Al Gore, il problema è uno, è importante, è il rapporto che c'è fra l'uomo e il mondo, fra l'uomo e la natura. Noi, sottoposti a quella che è l'educazione delle religioni rivelate, sottoposti all'educazione di quello che è il monoteismo, siamo, convinti di essere superiori alla natura. Siamo convinti di essere separati dalla natura. Anche quando pensiamo all'evoluzione, all'evoluzionismo, noi non pensiamo di essere all'interno della natura, ma pensiamo all'evoluzione, all'evoluzionismo come una separazione dalla natura, come se noi fossimo l'ultima catena, la catena più evoluta, la catena più perfetta di tutta quell'evoluzione che è avvenuta. Cioè, in pratica, anche quando pensiamo all'evoluzione, in realtà siamo sempre dei creazionisti, cioè cercano sempre di mettere l'evoluzione come se l'uomo fosse il prodotto finale di una catena di trasformazioni. Questa idea, questo modo di essere si è anche visto fino a qualche tempo fa anche nelle idee della religione, no? Dove il monoteismo non era altro che l'ultimo prodotto di una catena di evoluzione che partendo da una situazione di tabù, di sciamanesimo, arrivava al politeismo, arrivava poi al monoteismo, eccetera. In realtà non è così. Esistono, l'uomo si sia separato, abbia costruito una sua catena del DNA, propria, un suo modo di affrontare la vita, un suo modo di vedere le cose, questo è indubbio. Che l'uomo sia, più evoluto pensandolo come superiore al resto della natura, questo è un errore. Cioè, è un errore, ma è un errore che non si ripercuote nei confronti della natura, ma si ripercuote nei confronti dell'uomo. Se noi diciamo che il pianeta muore per colpa dell'uomo, cioè per le attività dell'uomo, non è che muore la natura in se stessa, ma muore l'uomo, cioè muore tutto quel numero di specie che sono cosiddette evolute, che sono specializzate più che evolute, e che hanno meno velocità di cambiamento rispetto al variare dell'oggettività, al variare del mondo in cui viviamo. Cioè, la velocità con cui l'uomo trasforma il mondo è tale per cui i processi di adattamento delle specie cosiddette più specializzate, più evolute, fra virgolette, se parliamo in termini monoteisti, ma sarebbe giusto dire specializzate, hanno meno possibilità di adattarsi alle nuove variazioni. Per contro, c'è una quantità della natura, cioè la natura in se stessa, che è formata da batteri, virus e quant'altro, ha una capacità di adattamento che è velocissima. Per cui, anche se noi distruggiamo la natura, distruggiamo il mondo, distruggiamo il pianeta, in realtà non facciamo altro che distruggere l'habitat delle specie più specializzate, ma non distruggiamo la natura. Noi non siamo in grado di distruggere la natura, l'unico che è in grado di distruggere la natura davvero sarebbe il pianeta Terra. Il pianeta Terra, se butta fuori tutto il fuoco che ha al suo interno, può effettivamente distruggere l'intera natura. Ma l'uomo non può distruggere la natura, l'uomo può distruggere soltanto il suo habitat e basta. E questa idea che il suo habitat possa essere distrutto, che è un'idea che è coltivata dalla Bibbia, che è coltivata dalle religioni monoteiste, in quanto loro partono dal presupposto che l'habitat è stato creato dal loro Dio e pertanto non esiste nessuno che possa mettere in discussione, che possa far saltare la creazione del proprio Dio. E dal momento che nessuno può far saltare la creazione del proprio Dio, qualunque cosa fa l'uomo, che inquini, che butta veleni nel mare, che butta veleni nell'atmosfera, che soffochi la vita, qualunque cosa faccia, l'uomo non può distruggere la creazione del suo Dio. Questa è l'idea che hanno i monoteisti. Pertanto, i monoteisti a loro va benissimo distruggere e saccheggiare. Il vero problema è che l'uomo è parte della natura e l'uomo non solo è parte della natura, ma ha anche le mani, cioè ha la capacità di trasformare l'ambiente. Ora, avendo questa peculiarità, alla natura va benissimo che l'uomo trasformi l'ambiente, ma sta all'uomo riuscire a decidere se quella trasformazione dell'ambiente è funzionale a se stesso o non è funzionale a se stesso. Pertanto, qui non si tratta di dire l'uomo non deve trasformare l'ambiente o deve trasformare l'ambiente in un certo modo. Si tratta di dire l'uomo trasforma l'ambiente in modo che sia congeniale, che gli permetta ancora di vivere, o l'uomo trasforma l'ambiente in maniera distruttiva e distruttiva per se stesso alla fin fine. Perché gli ecologisti non è che difendono la natura, toglietevelo dalla testa questo, Gli ecologisti difendono il diritto dell'uomo di continuare a vivere, non la natura. La natura si difende da se stessa, non ha problemi particolari. Per cui le specie sono divenute milioni di anni. Ipoteticamente, noi abbiamo ancora miliardi di anni di fronte, un paio di miliardi di anni, altre specie possono divenire, cioè anche se venisse completamente distrutta la natura dal quale l'uomo è divenuto, in ogni caso virus, batteri e quant'altro non farebbero altro che ricostruire quella che è la catena delle trasformazioni. Per cui toglietevi dalla testa che l'uomo stia difendendo la natura, in realtà gli ecologisti stanno tentando di difendere l'ambiente in cui l'uomo vive. E qui c'è un articolo del Gazzettino del 14 ottobre 2007, che è un articolo di Hillman, James Hillman, cioè su James Hillman, fatto da tale Adriano Favano, che dice alcune cose. Ed essenzialmente Hillman, ancora una volta, parla dello stacco che c'è fra l'anima dell'uomo e l'anima del mondo, cioè praticamente quella separazione emotiva che esiste fra l'uomo e il mondo, e ne parla proprio recentemente. Il distacco, purtroppo, noi l'abbiamo avuto da quando abbiamo inserito la ragione. La ragione, il nostro parlare, il nostro modo di comunicare, è uno strumento che è arrivato nella specie in maniera abbastanza tarda. Noi lo abbiamo circa dai 30 ai 100.000 anni, 30.000 a 100.000 anni fa l'abbiamo acquisito, abbiamo cominciato ad usarlo e abbiamo immesso sopra uno strato cerebrale che aveva altre funzioni, che agiva in altri modi, che ci permetteva di percepire di essere in comunione col mondo. Quando noi parliamo di perdita di relazioni fra noi e il mondo, è perché noi, attraverso la ragione, dobbiamo descrivere continuamente e sistematicamente il mondo in cui noi viviamo. Noi descriviamo, descriviamo, descriviamo e ci dimentichiamo nel descriverlo di vivere il mondo, di partecipare alle azioni del mondo, di essere parte del mondo. Solo che la nostra ragione si è sovrapposta a quella che era la nostra parte più antica del cervello, la nostra amigdala, il nostro cervelletto, il nostro talamo, il nostro ipotalamo, e quelli che sono stati quelli che McLuhan parlava del cervello rettile, il cervello dei mammiferi fino alla corteccia cerebrale. In realtà tutta l'evoluzione, chiamiamola cerebrale, tanto per essere più semplici, che abbiamo avuto, non è altro, è stata altro che una stratificazione di un cervello che si è via via modificato fino ad arrivare alla corteccia cerebrale. La corteccia cerebrale, che ci porta anche all'uso della ragione, che ci porta all'uso del parlare, e non solo, perché esistono altre ragioni diverse fra gli esseri della natura, e si è impossessata dell'uomo e praticamente lo ha separato da quella che è la parte più antica del cervello. L'ha separato da quelle che sono le relazioni dirette che l'uomo ha col mondo in cui vive. E questa è la grande sofferenza dell'uomo, la sofferenza psichica, la sofferenza patologica dell'uomo, cioè la separazione dell'uomo dal mondo. Quando, qui riprendendo un attimino l'articolo di Hillman, continua Hillman, in latino ha come significato la conoscenza carnale, fisica, ma può anche indicare la conoscenza pratica. Le attività della leonessa, la mente umana, le ha concettualizzate nella forma di modi specifici di conoscenza psichica, osservazione, valutazione, ricordo, previsione e fantasia. Queste funzioni sono parte integrante dei suoi appetiti, sono le forze dalle quali dipende la sua sopravvivenza. Sono la conoscenza della psiche, dove con psiche si intende, d'accordo con Aristotele, il principio vitale ed è la psiche in azione e non in riflessione, introspezione o pensamento. Se è vero che la nostra evoluzione è avvenuta essenzialmente per l'azione immediata dell'amigdala, la parte più antica e apparentemente primitiva del cervello, allora anche l'anima psiche si ritrova in quella percezione che avviene prima della conoscenza intellettuale, cioè razionale. La conoscenza della psiche, insiste Hillman, non è tratta da un magazzino della memoria, ma è il frutto della percezione diretta della intelligibilità del proprio campo d'azione, ed è una conoscenza completa che mette a frutto in un solo slancio gli strumenti intellettuali di dissezione psicologica. Per la leonessa, conoscere il cosa non si distingue dal conoscere il come. Teoria e pratica si fondono. La leonessa è la sua conoscenza, una conoscenza dell'anima di un essere capace di conoscere, una gnosis, conoscenza come reazione, come attività. La conoscenza psicologica si manifesta soltanto nella sua attuazione, dice Hillman. Se vera questa affermazione, trasforma in sentieri impervi tutti i percorsi finora adottati per capire la psiche, soprattutto quella degli altri. Infatti, noi non siamo abituati a distinguere le persone per le azioni che fanno, distinguere le emozioni delle persone da ciò che fanno, ma siamo sempre abbagliati da quella che è la rappresentazione, da quella che è la scenica, da quella che è la recitazione delle parole. Sulle parole noi giochiamo molte delle nostre emozioni, ma le parole portano anche l'inganno. Prendete per esempio Grillo ultimamente, no? Grillo e le sue manifestazioni. Ma da sempre gli attori hanno giocato sul truffare, sull'imbrogliare, sull'ingannare, sul circuire le emozioni delle persone. È proprio dell'attore quello di circuire le emozioni delle persone. Quando l'attore riesce a recitare una parte e a trovare degli agganci con i bisogni delle persone, i bisogni della gente, le persone facilmente si dimenticano che quello è solo un attore e pensano che effettivamente quello che dice sia esattamente ciò che pensa nel suo cuore, ciò che pensa nelle sue emozioni, ciò che sia frutto di una sua ideologia. E qui avviene l'inganno, qui avviene la truffa, cioè le persone non si rendono conto che è l'attore che sta recitando una parte, che oggi fa la parte del cattivo, domani fa la parte del buono, e che buono e cattivo nella recitazione sono solo delle parti, non significano niente, niente rispetto alla vita, sono legate, iniziano e finiscono all'interno della recitazione. La gente che per strada chiede i miracoli al Gesù della Passion, che ha fatto il film Passion, sono gente truffata, gente che cerca il linciaggio all'attore che ha fatto Giuda nel film Passion, è gente truffata. La gente che è andata alle scene di Grillo è gente presa in giro. La gente che si è messa a fare il partito dell'uomo qualunque 30 anni fa è gente presa in giro da un attore. Cioè, gli attori, Reagan stesso, ha preso in giro mezza America. Cioè, si scambia quello che è la recitazione con effettivamente il pensiero profondo delle persone. E questo inganno avviene proprio nella ragione, avviene proprio nella rappresentazione scenica delle cose, dei racconti. Avviene nell'incapacità delle persone di distinguere fra ciò che è la recitazione e ciò che è la realtà. La realtà è fatta di azioni, è fatta di mobilitazioni, è fatta di problemi che vanno affrontati, che vanno risolti. Ma il problema non è estraneo alla realtà che lo manifesta. Il problema è all'interno della realtà. E quando si va ad toccare quel problema, non è che sia solo quel problema, ma si modifica tutta la realtà d'insieme che quel problema ha manifestato. Per cui le cose sono effettivamente complesse e non si possono riassumere in slogan. Lo slogan può andar bene nel momento stesso in cui c'è un'ideologia d'insieme. Ma se non c'è l'ideologia d'insieme, se non c'è il progetto con cui affrontare la realtà in cui viviamo, se non c'è la capacità di leggere la realtà in cui viviamo, lo slogan è soltanto un atto di attori. esattamente come avviene, come è avvenuto per il nuovo Partito Democratico. Dov'è l'ideologia? Dov'è il pensiero d'insieme? Dov'è l'idea che c'è dell'uomo nel Partito Democratico? Qual è l'idea della società? Quali sono i principi che manifesta? Si parla di uomini, si parla di cariche, si parla di figure, di altre cose, anche uomini onesti se vogliamo, o anche uomini non onesti a seconda dei punti di vista, ma si parla di uomo. L'uomo il Veltroni, l'uomo il D'Alema, l'uomo il Prodi. Non si parla di ideologia. Che mi significa a me Prodi? Che mi significa a me D'Alema? Che mi significa a me Veltroni? Se non so quali sono le loro idee all'interno della società. Se voglio fare questo e anche quello. È chiaro che non mi significa niente. Come affronto il lavoro? Certo, si affronta il precariato, ma se l'affrontare il precariato non ha un'ideologia d'insieme. L'affrontare il precariato è solo una truffa, perché queste persone sono quelle che hanno fatto il precariato del lavoro. E queste persone, insieme a Berlusconi, Prodi e Berlusconi, entrambi fanno il precariato del lavoro, perché c'è un interesse ad avere il lavoro precario. E c'è un interesse della società, c'è un interesse del potere politico, c'è un interesse della Confindustria e c'è un interesse ideologico. Per fare dei danni, per fare delle cose. E questo interesse ideologico non viene toccato. Abbiamo visto anche nell'ultimo accordo sui provvedimenti sociali che è stato preso, no? Che poi la CGIL e CISL-UIL sono andati anche al referendum. Sì, il precariato è un pensiero da prendere in considerazione, ma non viene modificato nella sua sostanza. Perché è una cosa che fa comodo. Per cui, anche se le persone soffrono del precariato del lavoro, e si può nel contempo fare grandi slogan contro il lavoro precario, modifichiamo il lavoro precario, basta il lavoro precario, restano slogan vuoti, che possono andar bene per Berlusconi, per Prodi, per avere un po' di voti. Possono andare bene per qualcun altro per avere qualche voto, ma di fatto non toccano quello che è la struttura sociale. Di fatto quelli restano slogan. Certo, ci sarà un miglioramento di qua, una botticella di là, un tocco di lì, però non cambia la sostanza delle cose. È stato voluto il precariato per costruire una fascia di miseria nella popolazione, perché non si è voluto fare altrimenti, toccare altri e diversi interessi. E questo resta ormai come una condizione della società civile. Pertanto le persone possono essere fatte fesse vendendo delle speranze, però ciò che le persone vengono truffate dalla rappresentazione e dalla recitazione. E le persone devono imparare a leggere le cose, a leggere l'animo, a leggere i progetti politici dalle azioni che vengono fatte, non dalle parole o dagli slogan. Finché le persone continuano a legarsi agli slogan, la loro anima è sempre separata dal mondo. E viviamo in una condizione di separazione fra ciò che il mondo fa e ciò che noi percepiamo del mondo. Perché se il politico viene per televisione o fa gli articoli di giornale in cui spara 50 slogan e io non riesco a capire il significato, il senso di quegli slogan, piazzate all'interno della condizione oggettiva in cui quegli slogan avvengono, io mi faccio abbagliare dal luminoso avvenire e non riesco invece a costruire i miei progetti nella mia esistenza quotidiana. Ed è l'esistenza quotidiana che mi dà la misura del piacere di vivere, ed è le mie strategie che metto in atto nell'esistenza quotidiana che devono darmi quella misura. Perché quando io leggo da Repubblica del 16 ottobre 2007, meno alcol, ma tutto nel weekend si sbronza un giovane su quattro, effettivamente significa che un giovane su quattro, come minimo, deve distruggere la sua capacità di percepire il mondo perché riceve sofferenza. Sbronzarsi o usare droga, specialmente nel weekend, non è una cosa normale, non è una cosa che appartiene alla vita, ma appartiene alla negazione della vita. Significa che questi ragazzi non hanno nessun altro modo di trarre piacere se non nel bere, nello sballare e nel dimenticare la loro quotidianità. È il vuoto della quotidianità, quel vuoto che è stato costruito per esempio in cittadine come Belluno. Belluno, nelle ultime inchieste fatte, è risultata una delle città più belle e più vivibili d'Italia. Ebbene, c'è una tale disperazione che è stata costruita a Belluno. Non solo sono decine e decine le persone che si suicidano e che tentano il suicidio o che desiderano il suicidio, e sono specialmente giovani. Ma ultimamente, recentemente, l'altro ieri mi sembra, c'è stata una retata della polizia in cui ci si è accorto che c'era uno spaccio di eroina molto alto. Cioè giovani della Belluno Bene che acquistavano eroina a Bologna e portavano l'eroina in città a Belluno. Cioè questo bisogno di sballo, questo bisogno di dimenticare una quotidianità completamente vuota, assente e criminale, perché è un atto criminale quando si distrugge la società civile impedendo alle persone di costruire il loro futuro. C'è un tale bisogno di tutto questo che effettivamente non è che Belluno sia la migliore città d'Italia. Belluno è una vetrina, ma è il vuoto che costruisce il cattolicesimo nell'anima delle persone, distruggendo la loro capacità di affrontare il loro futuro e la loro vita. Il prete dei boia di Videla confessava e torturava. E questo è dalla Repubblica del 10 ottobre 2007. Sì, i preti cattolici in Argentina hanno torturato, hanno ammazzato e torturato, torturato e ammazzato. Hanno aiutato i boia a buttare giù la gente dagli aerei e si sono divertiti a torturare in nome del loro Dio padrone, in nome di quell'onnipotenza e di quell'impunibilità che la religione cattolica concede ad ogni padrone nei confronti delle persone. Questo è un sacerdote alla sbarra, però io mi ricordo la questione quando venne in Italia, quando si cominciarono a girare le informazioni, e il responsabile di torture si chiama Pio Laghi, un cardinale. E come la Teresa di Calcutta, quella criminale assassina che ha aggredito l'India, usando i poveri dell'India per destabilizzare l'India, prese le difese di questo Pio cardinale Pio Laghi e le prese a prescindere da ciò che lui faceva, e le prese le difese proprio perché Pio Laghi era responsabile di strage e di genocidio. Questo perché la Teresa di Calcutta si dilettava nel far morire la gente. Per lei la morte, la sofferenza delle persone erano il massimo piacere. E questo piacere della sofferenza, piacere di indurre la sofferenza, è un leitmotiv, un motivo ricorrente di tutto il cristianesimo. Tutti i cristiani hanno il piacere nel far soffrire le persone, negare il corpo, negare la sessualità, negare il diritto delle persone, negare le persone all'eutanasia, a poter scegliere la propria morte, negare alle persone di poter fare quello che vogliono, uso dello schiavismo, uso del terrorismo, questo è proprio del cristianesimo, uso dell'assolutismo, come sta facendo Ratzinger, che sta tentando di imporre l'assolutismo, e l'assolutismo significa mettiti in ginocchio davanti al mio Dio, perché è questo che dice Ratzinger alle persone quando parla contro il relativismo. Ebbene, il prete dei boia di Videla confessava, Argentina, primo sacerdote alla sbarra. Il giustiziere questa volta si chiama Héctor Timerman ed è il console argentino, a New York, figlio del giornalista Jacobo Timerman, arrestato illegalmente e torturato per mesi in un lager della dittatura militare. Héctor ha raccontato ai giurati quello che suo padre, morto nel 1999, gli disse di Christian von Wernicke, il cappellano militare condannato ieri dal tribunale di La Plata per aver partecipato in prima persona alla strage degli oppositori politici degli anni del regime del generale Videla. E col generale Videla, Pio Laghi ci giocava a tennis. Bene, allora, visto che stiamo ormai per raggiungere la prima fine della trasmissione, riprendiamo un attimino un altro discorso prendiamo un attimino il discorso sui bambini. I capricci dei bambini sono già scritti nel DNA. Per uno studio inglese, l'eredità genetica detta legge anche a tavola. Ecco spiegato perché c'è chi rifiuta l'amaro. E il problema dei bambini è un problema di sopravvivenza. Cioè, praticamente la specie, quando nasce il bambino, quando nasce un piccolo, ha già dato degli input, ha già dato delle strategie di sopravvivenza rispetto al mondo in cui il bambino nasce. Noi abbiamo, per esempio, una strategia di sopravvivenza che è quella della lumaca, no? La lumaca è forse l'animale più pacifico che esiste al mondo. Eppure la lumaca, appena è nata, la prima cosa che fa è distruggere tutte le altre uova di lumaca, cioè tutte le altre lumache che potrebbero nascere. Praticamente fa una vera e propria, la prima lumaca che nasce comincia a fare una strage di uova, ed è la strage dei suoi simili. Dopodiché la lumaca va per la sua vita, fa la sua vita. Però in quel momento esiste una necessità di sopravvivenza che è dettata dalla specie. Lo stesso credo che sia anche per l'aquila, no? L'aquila di solito fa due uova nel nido, solo che il primo che nasce butta giù dal nido l'altro uovo, butta giù dal nido il piccolo, l'altro piccolo. In pratica c'è una selezione di specie, sono degli input della specie che ogni specie della natura lascia ai propri nati. Quello del bambino che fa i capricci non sono altro che le stesse identiche strategie della lumaca. Cambiano le condizioni, però è sulla stessa cosa. In pratica il bambino mette in atto tutta una serie di difese, tutta una serie di strategie nei confronti dell'ambiente in cui nasce al fine di garantirsi la sopravvivenza. Pertanto quello che il bambino si adatta all'ambiente, ma per adattarsi all'ambiente deve adattarsi anche al cibo che gli viene dato. E il cibo che viene dato al bambino è un cibo che il bambino può accettare o non accettare in base alle armonie, in base alle assonanze fra i suoi bisogni interiori, fra i suoi bisogni interni e ciò che il mondo gli sta offrendo, gli sta portando. Pertanto il rifiuto, il capriccio del bambino, specialmente del bambino piccolissimo, non è un capriccio gratis, cioè non è una cosa come la pensiamo noi adulti, così fa i capricci e gli leviamo via gli input, gli leviamo via i significati. No, il bambino sta facendo delle strategie di sopravvivenza. Queste strategie di sopravvivenza, che noi possiamo leggere a livello emotivo, si rappresentano nella ragione in ciò che noi chiamiamo capricci. Ma ci sono delle strategie di sopravvivenza. C'è un ragionamento che è fatto dal bambino, ma che non è fatto dal bambino attraverso la razionalità del ragionare, ma è fatto invece attraverso le assonanze che il bambino ha col mondo. Questo discorso delle assonanze, che è un modo di ragionare, un modo di costruire le proprie strategie di esistenza, noi come esseri umani lo stiamo scoprendo in questo momento. Cioè, quella che è l'intelligenza profonda, la vera intelligenza della vita, noi lo stiamo scoprendo in questo momento. Vi faccio un esempio abbastanza semplice e abbastanza immediato. E ve lo prendo dal venerdì di Repubblica del 12 ottobre 2007. Turisti attenti, i coccodrilli a volte ritornano. In Australia gli alligatori più aggressivi vengono rimossi dalle località turistiche e trasportati in luoghi remoti. Ora, una ricerca dell'Università di Queensland e dell'Australian Zoo, fondato dal defunto etnologo Steve Irwin, ha stabilito che è inutile. I coccodrilli, infatti, dopo qualche giorno di riflessione, si orientano, grazie alla combinazione di diversi fattori come la posizione del sole, i campi magnetici e l'olfatto, ritrovano la strada di casa. Tre esemplari, monitorati dagli scienziati, sono tornati a casa coprendo i 400 km di distanza dal luogo dove erano stati abbandonati in 119 giorni, percorrendo circa 30 km al giorno e nuotando per ore. Gli studi proseguono, ma certo per proteggere i turisti bisognerà escogitare un nuovo sistema. Qui questi alligatori sono in grado di costruire delle assonanze tali fra loro e il mondo che non gli serve né la carta geografica né il satellitare per orientarsi. Cioè, in pratica, le assonanze col mondo diventano immediatamente azione e diventano manifestazione di intelligenza. Lo stesso vale per i bambini. Le assonanze che costruiscono fra se stessi le loro necessità di vita si trasferiscono immediatamente in azione perché sono frutto di un'intelligenza percettiva. E questo poi si trasformano, se vogliamo, nei capricci quando il bambino rifiuta quel cibo che non gli va bene. Questo non significa che gli faccia bene in assoluto rifiutare o volere quel cibo in assoluto. Significa soltanto che ci sono delle assonanze di sopravvivenza, perché ricordatevi che la vita ha le sue strategie di sopravvivenza e le sue strategie di sopravvivenza si manifestano continuamente nella vita degli uomini. Bene, e per finire la nostra diserzione, parleremo un pochetto anche dell'ultimo, ma forse lo terremo anche per la prossima trasmissione. Non sono un prete gay, indagavo. Monsignor sospeso dopo il video in TV. Mi sono finto ladro tra i ladri. Domenica 14 ottobre 2007 dalla Repubblica. In realtà, qui lo scontro che sta avvenendo fra Chiesa Cattolica e informazione è un altro. Da un lato la Chiesa Cattolica sta tentando di criminalizzare i gay per far credere che siano stati i gay a fare lo stupro di bambini. Dall'altro lato c'è la società civile che dice anche ai cattolici: voi non potete far discriminazione nei confronti delle predilezioni sessuali delle persone. E qui comincia effettivamente lo scontro, sta cominciando lo scontro fra la società civile e la Chiesa Cattolica. La Chiesa Cattolica che deve trovare qualcuno da criminalizzare. È già successo, no? I missionari cristiani cattolici, in particolare i gesuiti, massacrarono l'Africa attraverso il commercio degli schiavi. In pratica, trasformarono territori disabitati. Il nord dell'Angola e il sud del Congo erano praticamente disabitati per il traffico di schiavi che i gesuiti misero in quelle condizioni. Ci furono delle rivolte contro i gesuiti ad opera degli africani, e i gesuiti cosa fecero? La colpa di quei territori desolati della crisi era dovuta alle rivolte e non al fatto che loro avevano venduto 20 milioni di persone come schiavi. Ebbene, la stessa cosa è la stessa strategia che sta adottando adesso anche la Chiesa Cattolica. Cioè, in pratica, bisogna trovare un capro espiatorio per i delitti di stupro di minore che la Chiesa Cattolica ha messo in atto. Ebbene, il capro espiatorio sono i gay, e sono tutti quei gay che si sono fatti preti. Naturalmente esiste una buona percentuale di preti gay, e la Chiesa Cattolica sta tentando di fare questa operazione. È un'operazione che può lasciare il tempo che trova, però è un'operazione che sta arrivando sul filo, perché vi ricordo che l'ideologia cattolica è per uccidere tutti i gay che ci sono, cioè i gay sono contro il dettato del pazzo di Nazareth, del macellaio di Sodoma e Gomorra. Il macellaio di Sodoma e Gomorra macella le persone proprio perché non fanno sesso come lui vuole. E lo stesso Paolo di Tarso parla di perversioni. Paolo di Tarso, che era sessualmente impotente, parla di perversioni omosessuali, per cui per lui l'omosessualità è orrore. Ebbene, di questa operazione comunque ne parleremo, penso, anche nelle prossime trasmissioni, visto che molte cose le abbiamo tralasciate per questa prima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, che riprende, torno a ripetere, via web, quella che è la trasmissione che veniva fatta attraverso la radiogamma. Ecco, io vi ringrazio tutti quanti per l'ascolto e vi do appuntamento per la prossima trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo, augurandovi di essere ancora in ascolto la prossima volta. Queste trasmissioni verranno caricate naturalmente su Radio Pagana e sull'archivio, e vedremo un attimo di organizzare anche trasmissioni relative sia all'ideologia cristiana, sia del paganesimo e sia di stregoneria. Un po' alla volta cercheremo di mettere a punto quello che è il nostro modo di fare e di lavorare, di parlare, di dire le cose. Naturalmente queste sono trasmissioni sperimentali, e come trasmissioni sperimentali verranno un po' alla volta modificate e ampliate. Bene.